Il racconto della neve e dello sci di Franco Brevini.
Nella Torre dell'Aquila, al Castello del Buon Consiglio di Trento, si entra quasi come in un passaggio segreto. Camminamenti stretti, una curva nel buio, poi all'improvviso la luce. Sulle pareti i mesi esplodono come un calendario che è anche un teatro. Gennaio è il più scenografico. In alto, sol in acquario. Sotto, un cielo livido. Sullo sfondo, una città fortificata. Davanti, la neve fa da sipario, un bianco pronto ad assorbire ogni rumore. Avvicinandosi, però, la scena si divide. Da una parte ci sono gli aristocratici che oltrepassano il ponte levatoio e si lanciano palle di neve ridendo, l'inverno come gioco, come prova leggera del vivere. Dall'altro, più in basso, avanzano due figure minute, cani al guinzaglio, bastone, passi pesanti. Non c'è allegria, c'è necessità, bisogno. In un solo affresco capiamo una cosa semplice e durissima. Lo stesso inverno può essere divertimento per chi può, peso per chi deve. La neve, invece di cancellare le differenze, le fa risaltare, ombre nette sul lenzuolo. Viene in mente Folgore da San Gimignano, quando sogna di gittar neve bella e bianca alle donzelle. Anche qui la neve come galanteria, grazia, piccolo rito cortese. Dal Cinquecento in poi, la neve smette di essere solo sfondo e diventa protagonista. Nei Paesi Bassi nasce un vero genere pittorico, i Winterkens, quadri d'inverno. Non è soltanto moda, c'è anche la storia del clima, con inverni più rigidi e fiumi che gelano. Il ghiaccio si trasforma in una piazza, con pattini, slitte, pesca nel ghiaccio, incontri, piccoli incidenti comici. Per un popolo abituato a negoziare ogni giorno con gli elementi, il freddo diventa epica quotidiana. Bruegel il Vecchio fissa il modello con una precisione inesauribile. Rami scheletriti, orizzonti che sfumano, dettagli minimi che tengono insieme il grande respiro. Il bianco non è vuoto, è pieno di storie. La neve in pittura è già un modo di raccontare il mondo attraverso ciò che copre. Poi lo sguardo cambia. Con il Settecento e soprattutto con il Romanticismo, la neve non è più presepe o cronaca di costume. Diventa solitudine, vertigine, sublime. Entrano in scena i ghiacciai e i pittori scienziati dell'altezza sono osservatori meticolosi, quasi geologi col pennello. Ma sono i romantici a caricare quel bianco di simboli catastrofici. Friedrich e Turner trasformano la neve in un linguaggio dell'anima e della storia. L'umano è piccolo, esposto, travolto. Una tormenta può inghiottire un esercito e una valanga può sembrare un giudizio improvviso. Il bianco non consola, schiaccia. Poi arriva una rivoluzione silenziosa, gli impressionisti, e lì tutto si ribalta di nuovo. La neve non è più materia, ma diventa luce. Monet la studia come un laboratorio ottico. La sua gazza, effetto di neve, è un esempio. In quel quadro non accade quasi nulla. Un campo, una staccionata, un uccello immobile. Eppure, che cosa accade? Accade la visione. Ombre azzurrine, pulviscolo sospeso, un silenzio che vibra. Il mondo non è coperto, è trasformato. In quegli anni i pittori europei scoprono anche le stampe giapponesi, con le loro superfici piane, la neve puntinata, i paesaggi trasfigurati dell'estremo oriente. È come se quel modo di trattare i fiocchi e i vuoti fosse fatto apposta per dialogare con la sensibilità nuova: meno volume, più ritmo, meno descrizione, più atmosfera. A questo punto, possiamo dirlo, per molti artisti moderni, la neve è soprattutto un effetto, non una cosa, ma ciò che fa alle cose. Cambia i contorni, altera le distanze, accende o spegne i colori e alla fine modifica anche noi che guardiamo, perché la neve in pittura, come nella vita, è sempre un test. Rivela il mondo e insieme rivela lo sguardo.